Vogliamo continuare il nostro seminario intitolato Parliamo del ritorno di Cristo. Lo studio di questa mattina si intitola I segni dei tempi nel mondo attuale. Vogliamo leggere il testo base, Luca capitolo 12, dal versetto 54 al versetto 57. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola venire su da ponente, voi dite subito viene la pioggia, e così avviene. Quando sentite soffiare lo scirocco, dite farà caldo, e così è. Ipocriti, l'aspetto della terra e del cielo sapete riconoscerlo. Come mai non sapete riconoscere questo tempo? Perciò non giudicate da voi stessi ciò che è giusto. Fratelli e sorelle, le parole di Cristo sono sintomatiche. Il suo rimprovero, il rimprovero di Cristo ai suoi contemporanei a proposito dei segni dei tempi, è lo stesso che rivolge a maggior ragione alla nostra generazione, quanto mai disincantata, superficiale e incredula, che non sa vedere o non vuole vedere i pur chiari segni dei tempi del suo ritorno. Perché? Perché per rendersi conto del verificarsi di questi segni e del loro significato occorre la fede. E siccome Gesù si è chiesto: ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà la fede in terra? È facile dedurre che solo una minoranza saprà vedere e valutare i segni dei tempi. E Cristo deve aver detto questo con tristezza nella voce. È dall'osservazione attenta di questi segni che si compiono sotto i nostri occhi che viene la consapevolezza di essere vicini al ritorno di Cristo. Io penso a un testo celebre che l'Apostolo Paolo ha ripreso nell'Epistola ai Romani. E in Abacuc, capitolo 2, i primi versetti: io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Vedete come nella Scrittura, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento, è previsto questo ritardo, diciamolo ritardo fra virgolette, nelle parabole di Gesù che abbiamo menzionato la volta scorsa, in questo testo, nell'Epistola agli Ebrei, viene ripreso ancora questo testo di Abacuc: se tarda, aspettala. Quindi si tratta di esercitare la fede. E Gesù dice: ma quando il figliuol dell'uomo verrà, troverà la fede in terra? Noi possiamo rispondere con l'Apocalisse, capitolo 12, versetto 17, sì, la troverà nel rimanente, che sta scritto che il rimanente ha queste due caratteristiche: l'osservanza dei comandamenti di Dio e la fede di Gesù o la fede in Gesù, che è la stessa cosa, la troverà, però sarà un rimanente. E adesso cerchiamo prima di vedere l'approccio negativo con i segni dei tempi, perché c'è un approccio negativo con i segni dei tempi. Vi sono tre pericoli da evitare. Il primo pericolo è quello degli schernitori. Vi ricordate di cui parla l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola, al capitolo 3, versetto 3? Verranno gli schernitori che diranno: ma dov'è la promessa della sua venuta? Ma tutte le cose continuano a esistere come al principio della creazione. Quindi sono gli schernitori che rigettano perfino l'idea del ritorno di Cristo e per conseguenza rigettano i segni dei tempi. Secondo pericolo è l'indifferenza circa i segni dei tempi, che vanifica gli avvertimenti divini. E qui non parlo tanto di quelli che non fanno parte della cristianità, ma di quelli che dichiarano almeno ufficialmente di essere cristiani, che però sono indifferenti. Non so se voi avrete avuto l'occasione, senz'altro, come ho avuto occasione io, parlando con tanti amici, con tanti conoscenti, parlando dei segni dei tempi, sono indifferenti, tagliano il discorso, non gli interessa, sono seccati, direi di più, sono addirittura stizziti quando si parla dei segni dei tempi, non li accettano, sono indifferenti. E allora cosa può fare Dio davanti a questa indifferenza se non registrarla? E poi c'è un terzo errore da evitare, che è una sensibilità esagerata che ci farebbe cercare dei segni profetici laddove in realtà non ce ne sono. Io conosco dei cristiani allarmisti, anche fra noi avventisti del settimo giorno, che diventano un po', come dire, pronosticatori, giocano un po' a fare il profeta, a fare il futurologo, e quindi sbagliano. Però c'è un'altra reazione, e sarebbe anche un quarto pericolo da evitare, che consiste in questo. E qui ci avviciniamo di più al movimento avventista. Non so se voi avete sentito ragionare in questa maniera, che per me è sbagliata. Di segni dei tempi ce ne sono sempre stati. Non avete mai sentito avventisti parlare così? Io sì. Ne ho sentiti. Disgraziatamente ho sentito anche dei predicatori, i quali, parlando dei pionieri avventisti, dicevano quasi con dileggio: ma quelli devono essersi sbagliati, perché sono passati 150 anni e Gesù non è ancora tornato. Non so se vi rendete conto della gravità di una dichiarazione simile, che per me è sfacciata. Un cristiano, predicatore o no, ma siamo tutti predicatori, pastori o no, non dobbiamo permetterci di dire una cosa simile, perché è grave, gravissima. Se l'accostiamo alle dichiarazioni dello spirito di profezia che abbiamo meditato già negli scorsi studi, Gesù sarebbe tornato già se, vi ricordate? Se il secondo Israele, il rimanente, non si fosse comportato come il primo Israele nel deserto, non poterono entrare nella terra promessa se non dopo 40 anni, e i loro figliuoli, loro morirono tutti nel deserto, perché? Non entrarono perché? A motivo della loro incredulità. a motivo del loro amore per le cose di questo mondo, a motivo della ribellione, a motivo dello spirito di critica che avevano gli uni verso gli altri. Però in entrambi i casi, per l'Israele antico e l'Israele moderno, la colpa non fu di Dio. Quindi facciamo attenzione a parlare così dei nostri pionieri, uomini di fede che hanno sofferto il dileggio di altri cristiani e hanno creduto. Il Signore sarebbe tornato se il popolo avventista fosse stato fedele al mandato. Quindi ci sono sempre stati dei segni dei tempi dall'ascensione di Gesù in poi. Però cosa possiamo rispondere subito a questa obiezione? È vero, ci sono sempre stati i segni dei tempi, però quello che colpisce ora è l'aumento considerevole di essi e la loro realizzazione simultanea. L'annuncio della fine è costituito dall'apparizione generale e concomitante di numerosi segni profetici, due elementi importanti che mancavano nel passato. Succedeva un terremoto, passava del tempo, succedeva una guerra, passava del tempo, succedeva una sommossa, c'era la peste nera, le malattie, c'era il colero, che so io. Adesso ci sono i terremoti, le pestilenze, le carestie, la fame, le persecuzioni, le guerre, le sommosse, i tumulti, i segni nel sole, nella luna, nelle stelle. Avvengono simultaneamente queste cose, in gran numero. Poi non dimentichiamo mai, noi che diciamo 150 anni. Ma per il Signore 150 anni che cosa sono? Lui che è l'Eterno, Lui che dice nella seconda epistola di Pietro: un giorno è come mille anni, e mille anni un giorno. Ma noi dobbiamo renderci conto di maneggiare una materia tremenda con le nostre povere facoltà, le nostre povere luci umane. Cerchiamo di fare una breve verifica di alcuni grandi segni dei tempi, i principali direi. Il primo segno dei tempi era stato annunciato da Daniele nel capitolo 12 del suo libro, il versetto 4. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Daniele suggella questo libro, le rivelazioni che ti sono state date. Queste rivelazioni saranno capite più tardi, la conoscenza aumenterà. Non la conoscenza soltanto nel senso della comprensione profetica, ma la conoscenza in generale. E bisogna anche dire che se non ci fosse stata questa, diciamo, la conoscenza che doveva aumentare nel senso generale del termine, sarebbe stato impossibile la conoscenza della parola di Dio, con tutte le guerre di religione catastrofiche con il quale il piccolo corno aveva oppresso il popolo di Dio, con la mancanza di libertà, e doveva venire la rivoluzione francese con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi orrori, come tutte le religioni. Però questa conoscenza era già partita prima della rivoluzione francese e in un certo qual senso l'aveva preparata. Insomma, il mondo si ribellava contro la signoria del piccolo corno che dominava le coscienze. Furono i grandi enciclopedisti francesi che prepararono questa grande rivoluzione, che come tutte le rivoluzioni fece quello che non doveva fare e che poi portò, dopo la rivoluzione francese, questa questo aumento della conoscenza portò tra l'altro alla rivoluzione industriale nella prima metà del secolo XIX, portò al movimento scientifico, alle grandi scoperte, al vapore, all'elettricità, all'atomo, per finire con l'orgia elettronica di oggi. Quindi la conoscenza sarebbe aumentata, la comprensione della parola di Dio sarebbe aumentata, la parte profetica avrebbe assunto un significato determinato, le profezie che riguardano il ritorno di Cristo sarebbero state comprese, non soltanto in campo protestante, ma anche in campo cattolico. Noi ci dimentichiamo di una celebrità che era padre Manuel Lacunza y Díaz, era un cileno che scrisse un libro, La venuta del Messia in gloria e maestà, che fu subito messo all'indice, ma era già stato tradotto. Eh sì, ma cosa non mettono all'indice gli uomini quando i loro interessi materiali sono lesi? Fanno di tutto. Un secondo grande segno dei tempi è la proclamazione del Vangelo, come dice Matteo capitolo 24, versetto 14. Questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Attenzione, non è la conversione del mondo, no, ma l'avvertimento al mondo affinché ognuno possa decidere. Gesù non si è illuso sui risultati di questa predicazione. Gesù non può illudersi. Gesù non è un pessimista, è un realista. Senza dubbio un popolo si sarebbe organizzato sulla base dell'ubbidienza ai comandamenti di Dio e della fedeltà allo spirito di profezia. Conosciamo i testi di Apocalisse 14, Apocalisse 12, Apocalisse 19, ma questo popolo non sarà che un piccolo gregge, appena notato nella massa incredula, una massa che rigetta il ritorno di Cristo, rigetta i segni dei tempi, rigetta tutto. C'è un popolo del rimanente? Ma è fatto di poche persone. Noi cominciamo a dire, perché anche noi siamo presi un po' del capogiro delle cifre, cominciamo a dire, ma gli avventisti quanti siamo oggi? Siamo più di 12 milioni, poi se mettiamo i bambini, mettiamo gli interessati, eccetera, si arriva a, non so, a decine di milioni. Questo significa che il movimento avventista va avanti, però c'è scritto in Sofonia capitolo 3, il versetto 12 e il versetto 13, lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero che confiderà nel nome del Signore. Il resto di Israele non commetterà azioni malvagie, non dirà menzogne e non si troverà più un linguaggio ingannatore sulle sue labbra. Vedete come questo pensiero, ve lo ricorderete, torna in Apocalisse capitolo 14, quando si parla dei 144.000 nella cui bocca non è stata trovata menzogna. È sempre una minoranza, non dimentichiamolo. Una piccola cifra, parlando del Vangelo che viene predicato nel mondo, nel 1500, ai tempi di Lutero, la Bibbia era tradotta in 14 lingue, oggi in oltre 1200 lingue. Un terzo segno dei tempi, la crescente immoralità, la crescente immoralità. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 1 a 5. Ora sappi questo Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne avranno rinnegato la potenza. Parole straordinarie che noi, se è vero che lo abbiamo visto nel passato, vediamo il compimento di questa profezia soprattutto oggi. Le caratteristiche del nostro tempo sono la spensieratezza e la febbre del godimento. E ci ricordano le parole di Gesù: gli ultimi giorni saranno come i giorni di Noè, saranno come i giorni che precedettero la distruzione di Sodoma. Cosa faceva la gente? Vegetava, mangiava, beveva, costruiva, si sposava e poi vendeva, comprava e non si avvide di nulla, finché venne il diluvio e li portò tutti via, finché cadde fuoco dal cielo e li consumò. La sorella White dice: la Bibbia dichiara che prima della venuta del Signore ci sarà un declino religioso simile a quello dei primi secoli, un declino religioso, come successe anche nel passato. Un quarto segno dei tempi: gli sconvolgimenti politici e sociali. Apocalisse 11:18. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Le nazioni sono o no adirate oggi? Sono sempre state adirate, ma come oggi? È proprio l'irritazione delle nazioni che annuncia la tempesta finale in cui scoppierà l'ira divina. Mentre l'ira, la collera delle nazioni porta alla distruzione, alla distruzione dei propri simili, alla distruzione tout court, alla morte di milioni, centinaia di milioni di persone, la collera divina, l'ira di Dio mette fine alla collera degli uomini, mette fine al massacro. È il momento dell'esercizio della giustizia divina. A me la vendetta, dice il Signore, non tocca a noi, tocca a Lui, Lui che conosce i cuori. Come mai questi sconvolgimenti? Parliamo degli sconvolgimenti in campo politico e sociale. Prima in campo politico. Tensione crescente tra i governi. Un'esasperazione delle ambizioni nazionalistiche e delle brame espansionistiche e un impressionante aumento dei conflitti internazionali. Noi assistiamo a tutte queste cose. Un credente che aspetta con fede il ritorno di Cristo non può dire: ci sono sempre state queste cose. Ma perché dici queste cose? Che parli il linguaggio degli schernitori o giù di lì? No, deve fare attenzione. Non deve essere come il servitore infedele che dice: il mio Signore tarda a venire. Non dice non tornerà, dice solo che tarda a venire e si dà buon tempo con gli ubriaconi. No, deve aspettare. Vosce dice nella sua Histoire du Salut, pagina 408, mentre i militari si preparano alla guerra, un'agitazione in favore della pace si propaga da un capo all'altro del mondo e che permette alla maggioranza di cullarsi in una falsa sicurezza. Il grido pace e sicurezza, prima Epistola ai Tessalonicesi capitolo 5, è un segno certo della prossimità della catastrofe finale, che il testo dice proprio allora, all'improvviso, Cristo tornerà, come all'improvviso arrivano le doglie alla donna incinta e non scamperanno affatto quelli che sono gli schernitori o che si danno buon tempo con gli ubriaconi, cioè quelli che seguono le cose di questo mondo. Poi in campo sociale, lo spaventoso aumento delle malattie, cancro, AIDS, l'aumento dell'ondata di odio tra individui e collettività, la lotta senza quartiere tra capitale e lavoro, profetizzati dall'Apostolo Giacomo, vi ricordate l'Apostolo Giacomo con un linguaggio esplicito denunzia le ingiustizie dei ricchi contro i poveri, ma non autorizza i poveri ad andare contro i ricchi, no! Dice capitolo 5, versetto 1 della sua epistola a Giacomo: a voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesoro negli ultimi giorni. Ecco il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi. Grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage, avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Quante miserie, quante malvagità dei ricchi contro i poveri, quanta povera gente che ha lavorato un'intera vita e mangia un po' di pane e caffè latte, se ci arriva a avere il caffè latte o c'è solo il caffè o solo il latte, perché non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, mentre ci sono baldorie sfrenate, queste gite da una parte e dall'altra. Mi diceva una volta una signora, parlando di queste crociere che si fanno, io vi dico quello che ho sentito, io una crociera non l'ho mai fatta, quindi mi sto a quello che mi dicono. Certo, non vanno lì per fare adunanze di preghiera o per digiunare in crociera, ma c'è un limite, mi ha detto fratello Visigalli, non era roba per me, non è roba per cristiani. C'è gente che crepa di fame. L'Apostolo dice, versetto 7, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il premio, il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Quindi un altro segno dei tempi che fa vedere la prossimità del ritorno di Cristo. Tutte queste convulsioni sociali, fratelli e sorelle, sono il preludio della deflagrazione che piomberà il mondo nell'anarchia. Poi lo sconvolgimento un quinto segno, lo sconvolgimento delle potenze cosmiche e l'angoscia delle nazioni. Luca capitolo 21, dal 25 al 27, leggo nella versione interconfessionale in lingua corrente. Ci saranno anche strani fenomeni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra i popoli saranno presi dall'angoscia e dallo spavento per il fragore del mare in tempesta. Gli abitanti della terra moriranno per la paura e per il presentimento di ciò che dovrà accadere. Infatti le forze del cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra una nube con grande potenza e splendore. L'anarchia morale degli ultimi tempi ha una ripercussione nel mondo fisico. Ci sono sconvolgimenti nel mondo celeste, c'è uno sconvolgimento sulla terra tra le nazioni. Ricordiamo il terremoto di Lisbona, 1 novembre 1755, che aprì l'era dei grandi segni dei tempi della fine. L'oscuramento del sole, 19 maggio 1780, la pioggia meteorica, 13 novembre 1833. Da allora c'è stato un crescendo spaventoso nei fenomeni fisici, terremoti, persistenti siccità, alluvioni catastrofiche dappertutto, vedi effetto serra, l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento dell'acqua, del suolo, quello acustico e quello elettromagnetico rendono l'ambiente invivibile. Tutto questo e altro ancora non fa che aumentare l'angoscia delle nazioni. Però, fratelli e sorelle, non basta la logica. Tutte queste cose avvengono, ma non basta la logica. Visto che queste cose avvengono, non sarebbe il caso di andare a vedere sulla Bibbia il perché di queste cose, visto che si va dai futurologi, si va dai maghi, dalle maghe, dai nomi esotici, si va a consultare Nostradamus. Non sarebbe il caso di andare a vedere nella vecchia Bibbia? No, non basta la logica. Cosa occorre? Occorre la fede. Senza fede, continuate voi, è impossibile piacere a Dio. Ebbene, qual è l'invito della parola di Dio? Leggiamo il seguito del testo, Luca, capitolo 21, versetto 28 e seguenti. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Versetto 34 e seguenti. Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Vegliate dunque. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, e con accenti sempre toccanti che Gesù parla del suo ritorno e dei segni dei tempi. Quando vedete tutte queste cose, badate a voi stessi, rialzatevi, prendete vigore È il momento di non lasciarsi andare allo scoramento. Alzate il vostro capo, la vostra redenzione, la vostra liberazione è vicina. Scuotetevi e badate a voi stessi, che voi non siate presi come gli altri dalle sollecitudini di questa vita, affinché quel giorno non vi prenda, il giorno del ritorno di Cristo non vi prenda come un laccio, perché verrà all'improvviso su tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate affinché siate in grado di scampare, pregando in ogni tempo. Questo è quello che il Signore ci ha lasciato, pregando e badando a noi stessi. Io ho sentito e sento ancora dei cristiani, degli avventisti, che quando parlano del ritorno di Cristo è come se parlassero di una cosetta qualsiasi. Sono cristiani che si sono lasciati, che si lasciano influenzare dallo spirito di questo mondo, uno spirito dissacratore, uno spirito incredulo, scettico. Attenzione che anche noi, che ci proclamiamo credenti per grazia di Dio, non finiamo nelle file, nei ranghi dei famosi schernitori, perché questo mondo o è sotto la cura di Cristo o è sotto le cure del diavolo, e quello finisce con la morte, perché è il re della morte. È un mondo impazzito. Manteniamo la nostra fede nel ritorno del Signore e diciamo: io sono orgoglioso, o sono orgogliosa, di essere un avventista del settimo giorno. Il Signore mi ha salvato, mi ha fatto conoscere la sua parola, che Dio mi aiuti a essere fedele a Lui, vedendo tutti questi segni dei tempi, e che Dio mi dia, ci dia la grazia di rimanere fedeli, fratelli e sorelle. Questa è la preghiera che io rivolgo al Signore questa mattina, per me, per la mia famiglia, per voi, per le vostre famiglie, per i vostri figli, per i vostri nipoti, che Dio sia con noi e ci aiuti a continuare a credere nel ritorno di Cristo. Amen.